Allora, siamo arrivati alla lezione 53 e questa sarà la lezione sulle imprese multinazionali che segue le 2 ore sulla globalizzazione. Ecco, lo studio delle imprese multinazionali in genere non è un argomento classico della scienza politica. Abbiamo iniziato piuttosto tardi come politologi a occuparci di multinazionali, diciamo solo negli anni 70, anche perché in genere di multinazionali si occupavano o gli economisti, ovviamente, o i sociologi dell'economia, in quanto che le multinazionali non sono appunto un attore istituzionale, sono delle imprese che hanno dei legami e che investono ed esportano all'estero, giusto appunto. Quindi insomma bisogna confessare, ecco, diciamo da allora abbiamo tentato un po' di recuperare il terreno, però insomma non. L'impressione generale è che noi politologi non siamo tanto preparati o non abbiamo, diciamo, non siamo stati capaci di mettere a punto delle ricerche molto significative sulle multinazionali. Non è un po' il nostro mestiere, diciamolo pure. Ora, innanzitutto partiamo dalla definizione, siamo a pagina 217. Ecco, qui c'è la doppia espressione, imprese multinazionali o transnazionali. In inglese si usa più transnational corporations, in italiano si usa più impresa multinazionale. Ecco, in genere sapete che noi politologi siamo molto precisi, molto pignoli e di fatto questa doppia espressione fa riferimento a due criteri diversi, vale a dire il multinazionale significa che un'impresa ha nel proprio capitale più diciamo, il proprio capitale deriva da quote di più nazionalità, quindi c'è una quota americana, una quota francese, una quota inglese, una quota tedesca, eccetera, eccetera. E quindi questo, il criterio della multinazionalità fa riferimento a un capitale azionario diversificato. Invece la transnazionalità significa che si attraversano queste frontiere e che quindi in qualche modo un'azienda esporta o investe all'estero. Ok? Ora, diciamo, bisogna però capire quale dei due criteri è più importante, nel senso che quando è che veramente si parla di un'impresa multinazionale o transnazionale? Si parla di un'impresa transnazionale quando esporta o investe all'estero, quando attraversa le frontiere. Per paradosso si potrebbe dire che un'azienda con il capitale al 100% italiano, diciamo l'ENI, la Telecom, anche un'azienda pubblica ovviamente, può essere una multinazionale se appunto investe o esporta all'estero. Okay? Quindi delle due è più importante la caratteristica della transnazionalità. Però diciamo, in genere ci sono tutte e due, quando un'impresa è transnazionale è anche multinazionale, cioè le imprese, uno potrebbe fare la classica tipologia trans sì no, multi sì no, se non ci sono nessuna delle due è chiaro che non è né multi né transnazionale, però dei due criteri il più importante è quello trans, se c'è un capitale con più quote azionarie di più nazionalità in genere c'è anche la capacità di attraversare le frontiere. Però, insomma, via, non facciamo stavolta, ecco, non facciamo tanti pignoli e possiamo dire che si possono usare quasi come sinonimi, In ogni caso, ecco, diciamo, in italiano si usa più multinazionale. Cosa dicevo, appunto, che c'è, diciamo, le multinazionali sono prevalentemente attori privati, Però possono anche essere aziende pubbliche, quante aziende che sono del settore petrolifero, italiane, francesi, sono delle multinazionali, oppure del settore delle telecomunicazioni, come la Telecom, o sono aziende un tempo pubbliche che poi sono state privatizzate, e ad esempio in Italia spesso succede che se un'azienda pubblica è privatizzata, lo Stato mantiene il 51% delle azioni. Allora, la multinazionale ha due modalità principali di interazione, diciamo la prima modalità è quella che fa riferimento diciamo, alla sua capacità, diciamo così, di investire all'estero in filiali proprie, Quindi, che se io la Fiat apre una filiale in Argentina o in Polonia, Più recentemente, dall'89 in poi, quando si sono sviluppate le privatizzazioni in America Latina, in Est Europa, in Asia, è prevalso l'investimento delle multinazionali in joint ventures, vale a dire si sceglie un partner locale e quindi si creano delle alleanze fra grandi aziende. E spesso non solo ci sono alleanze nel settore produttivo, ma anche in quello finanziario, quindi le multinazionali quasi sempre si dotano anche di una loro, diciamo, di un loro settore finanziario. Una grande azienda che investe all'estero non può non avere dei forti legami con delle banche. O crea essa stessa dei nuovi sportelli bancari, oppure si lega a banche già esistenti nel mercato. E anche qui spesso c'è una banca nel paese madre e la banca nel paese destinatario degli investimenti. Ecco, proprio perché c'è questo network, piuttosto, come capite, insomma, avete subito capito che il network di legami tra imprese multinazionali, locali, estere, nei paesi in via di sviluppo è molto intricato, è una matassa difficile da districare. Proprio per questo è anche molto difficile elaborare statistiche delle multinazionali. L'OCSE elaborò delle statistiche multinazionali nel 93, è la prima volta. Io ricordo quegli anni avevo una borsa di studio proprio lì all'OCSE di Parigi e aspettai, mi dettero in anteprima queste statistiche e fui uno dei primi a utilizzarle, anche se sono statistiche solo sui paesi OCSE. E le statistiche sugli investimenti in genere sono divise in due categorie, i flussi e lo stock. Flussi significa quanti investimenti vengono, diciamo, investiti all'estero ogni anno, e lo stock è lo stock accumulato degli investimenti nel corso dell'anno. Ecco, però qual è la difficoltà maggiore? La difficoltà maggiore è riconvertire questi investimenti nella categoria degli stati. Ritorna? E uno può dire la General Motors, quanti investimenti fa all'estero? Uno può capire General Motors investe in Cile, in Brasile, in Corea, a Taiwan, eccetera, eccetera. Uno potrebbe fare una tabella dove da un lato c'è l'azienda e dall'altro lato ci sono gli stati in cui investe. Okay? Però se noi vogliamo fare una doppia griglia basata sulla categoria Stato-Stato diventa complicato. Proprio perché qui abbiamo a che fare con delle aziende, non con degli stati. Ok? Come si fa a scomporre gli investimenti della Fiat in Italia, in Polonia, in Argentina, in Tunisia, in Corea, in Cina, ovunque investe perché l'investimento parte da un paese e finisce nell'altro paese. Ok? Mettiamo investe 100 milioni di euro nel 2015. Che si fa? 50, come si contano? 50 del paese origine del flusso e 50 del paese destinatario del flusso? Se può fare così. Ma si possono anche contare tutti e 100 per l'Italia o tutti e 100 per la Cina. E i criteri con cui diciamo, le aziende, i paesi classificano i propri investimenti sono molto diversificati, non c'è un unico criterio che vale per tutti. Quindi, insomma, è molto difficile, è molto complicato. Ad esempio, la Strange, che è la maggiore studiosa di multinazionali, nei primi anni 2000 considerava che le statistiche delle multinazionali fossero in gran parte inaffidabili, però oggi sono un po' più inaffidabili, cioè sono più affidabili, scusate, però ecco, ce le abbiamo così amalgamate solo per i paesi OCSE, quindi è difficile trovare, che so io, gli investimenti della Cina, dell'India, e poi come sempre un'altra difficoltà è ci sono gli investimenti in entrata e gli investimenti in uscita, anche quello è una difficoltà, inward ed outward, quindi in qualche modo, diciamo, se volete andare sul sito dell'OCSE a vedere statistiche sugli investimenti avete quattro categorie, da un lato inward ed outward, dall'altro flows e stock, e poi c'è anche il problema della valuta, come diciamo calcolare gli investimenti nelle varie valute, quindi c'è la conversione, su quello se ne occupano gli economisti. Ecco, ci sono a volte istituti, ad esempio io quando studiai i paesi dell'Est Europa scoprì che c'era un istituto di Vienna che aveva elaborato delle statistiche piuttosto affidabili sugli investimenti esteri in Est Europa. Insomma, è una questione abbastanza complicata. E in qualche modo, ecco, spesso per calcolare i flussi o gli stock di investimento si fa ricorso a delle interviste, eh? Si intervistano gli imprenditori e li si fanno stimare, li si fa dire, li si strappa dalla bocca, quante, che non sempre le grandi aziende, mettono a disposizione le statistiche sui propri investimenti, non lo fanno le banche, figuriamoci le grandi aziende. Quindi in qualche modo, soprattutto per i paesi emergenti, si utilizzano delle stime fatte da funzionari, dipendenti delle multinazionali, funzionari ad esempio delle banche centrali. Spesso le banche centrali pubblicano delle statistiche in cui stimano gli investimenti in ingresso e in uscita dal proprio paese, oltre che i flussi bancari. Le banche centrali spesso fanno questo doppio tipo di stime. In genere le banche, appunto, le banche centrali stimano più i flussi bancari, ma qualche volta anche gli investimenti delle imprese. Ecco, sulle varie teorie, ecco, sempre a pagina 217 abbiamo qui una breve panoramica delle varie teorie sugli investimenti multinazionali, ma la teoria realista fa riferimento in qualche modo al fatto che le multinazionali si sviluppano proprio perché le aziende non amano alla fin fine stare in mercati di libera concorrenza e preferiscono costruire alleanze con altre aziende e quindi di conseguenza, come a monopoli, si formano degli oligopoli. Quindi i rapporti di potere, in mancanza di una forte governance statale, spingono i mercati alla formazione di questi oligopoli. Le multinazionali sarebbero il risultato dell'andamento dei rapporti di potere fra le aziende. Quindi le medie aziende che resisterebbero in un contesto di concorrenza, non dico perfetta, ma di una concorrenza dignitosa, garantita dallo Stato, spesso non ce la fanno a resistere e per resistere devono allearsi con altri colossi, soprattutto quelli stranieri. La teoria razionalista dei liberali, sinceramente, in questo caso non mi sembra proprio il massimo. Cioè, i razionalisti hanno questo chiodo fisso della minimizzazione dei costi di transazione e qui, insomma, si arriva alla conclusione che anche in questo caso, diciamo, per massimizzare i costi di transazione si formano queste aziende multinazionali, ma allora convince di più la teoria realista che non quella liberal razionalista, perché in qualche modo questo dipende più non tanto da un calcolo razionale, così diciamo, di un processo decisionale tipico, secondo che so io la scuola di Chicago, ma deriva più dall'andamento dei rapporti di potere. Invece, forse, diciamo, è piuttosto convincente la teoria riflettivista sempre dei liberali, che stavolta fa riferimento di nuovo ai processi di innovazione tecnologica e soprattutto da quei processi di innovazione tecnologica che spinge poi le aziende a, come quando arriva un pallone, dai vicini, lo tirano un calcio e lo tirano dall'altra parte, come quando si fa un fuoricampo nel baseball. Insomma, la multinazionale riesce a favorire l'innovazione tecnologica se investe in paesi emergenti, eh? E quindi in qualche modo, diciamo, se uno c'ha già un'azienda, se la Fiat c'ha già un'azienda in Italia, è difficile modernizzare dal punto di vista tecnologico l'azienda italiana. Ne apre una nuova in Corea o in Cina e lì riesce a applicare tutte le nuove innovazioni tecnologiche. E questo spiegherebbe il perché, appunto, le multinazionali vanno a investire all'estero e creano filiali all'estero. Questa, secondo me, di tutte le varie ipotesi, è la più convincente. Poi c'è la solita ipotesi marxista, che secondo cui le multinazionali sono una sorta di male assoluto, che emergono, diciamo, nella cosiddetta fase finale del capitalismo, quella teorizzata da Lenin. Questa fase finale del capitalismo avrebbe portato alle guerre imperialistiche, avrebbe portato alla prima e seconda guerra mondiale, poi però, per magia, diciamo, le multinazionali si sono consolidate senza che parallelamente si siano sviluppate delle guerre. Ecco, delle teorie marxiste parlo anche a pagina 220, facciamo un breve accenno, appunto faccio riferimento a nella fase, diciamo, marxista delle teorie della dipendenza, che vedremo nelle prossime lezioni, diciamo, si considerava appunto le multinazionali il male assoluto e soprattutto i regimi democratici populisti dell'America Latina, quella di Perón, di Allende o di Alan García, avevano sempre effettuato delle nazionalizzazioni con l'idea di mandar via le multinazionali, che le multinazionali estraevano il sovrappiù, quindi erano degli attori iniqui che generavano povertà. In realtà la povertà che è emersa dal populismo e dal protezionismo è stata molto superiore, quindi la seconda, famosa seconda fase dell'ISI, i militari, diciamo, moderati, i partiti della classe media hanno tentato di dire alle multinazionali: no, guardate, scusate, il cane mi è scappato di mano, ma ora gli rimetto la museruola, e quindi tornate a investire nei nostri paesi. Dopotutto noi siamo buoni, siamo un po' discoli, quindi state tranquilli, non tornerà uno come Perón, come Allende, e figuratevi se le multinazionali si fidavano, dopo che i populisti le avevano sbranate, si guardarono bene da tornare in modo massiccio a investire in America Latina. Ecco, dopo l'89 ovviamente la lezione è stata imparata e anzi, diciamo, si tenta quanto più possibile di attrarre le multinazionali nei paesi emergenti, però questo processo, se c'è una critica da fare alle multinazionali, ovviamente la si può fare enfatizzando il fatto che non esiste un regime globale, che garantisce i lavoratori, che in qualche modo, diciamo, regolamenta i rapporti tra le multinazionali e i governi, anche in materia, diciamo così, di lavoro minorile, di ore di lavoro al giorno, eccetera, eccetera. E quindi in qualche modo è chiaro che le multinazionali preferiscono sempre un ambiente economico poco regolamentato. Ecco, infine, sempre che a pagina 220 si può citare quella che è la teoria, chiamiamola così, culturalista sulle multinazionali. Che cosa si sostiene? Studiosi come Huntington sostiene che in realtà, diciamo, quando studiamo le multinazionali non dobbiamo preoccuparci troppo dell'eventuale conflitto fra governi e multinazionali, come ad esempio fanno i marxisti, che dicono che i governi dovrebbero limitare il potere delle multinazionali. Diciamo, il cleavage principale, secondo Huntington, è fra multinazionali occidentali e multinazionali orientali, vale a dire, in genere le multinazionali europee e quelle americane tendono ad allearsi fra di loro e le multinazionali cinesi, giapponesi, coreane a loro volta tendono ad allearsi fra di loro. Quindi, ad esempio, la grande crisi che ha sconvolto i paesi asiatici nel 97-98, secondo Huntington, la vera posta in gioco era indebolire le multinazionali asiatiche e promuovere una maggiore apertura agli investimenti delle multinazionali occidentali, appunto il mercato asiatico. Ok? Ecco, questo paragrafo, a pagina 218 e 219, è molto importante, anzi direi è il più importante di tutto il capitolo, però lo lascio alla fine di questa ora. Lo lascio alla fine di questa ora. Quindi adesso facciamo questi altri due paragrafi, il paragrafo a pagina 220 sugli effetti dell'azione delle multinazionali e il paragrafo a pagina 221 sulla tipologia della Strange e sulle strutture di potere. Ecco, la tipologia che io presento, la tipologia che io presento a pagina 220, in realtà, no, scusate, 221, una tipologia che trae spunto da un volume piuttosto importante di Risse, Thomas Risse, un politologo tedesco che ha insegnato negli anni 90 all'Istituto Universitario Europeo e che ha raccolto l'eredità di Susan Strange, che è stata una studiosa britannica, la più importante che aveva lanciato il tema delle ricerche delle multinazionali, sulle multinazionali negli anni 80. Ecco, Risse pubblica un volume nel 1995, il cui titolo è piuttosto importante perché si chiama Bringing Transnational Actors Back In. Negli anni 80 era uscito un volume della Scotchpol, anch'esso molto importante, che era Bringing the State Back In, quindi riportando lo Stato dentro, ricominciando a studiare lo Stato, che erano le cosiddette teorie neoistituzionaliste della scienza politica. E Risse in questo volume voleva dire, riportiamo gli attori transnazionali dentro. Quindi noi politologi dobbiamo tornare a occuparci dei multinazionali. Ecco, questo volume di Risse, io lo recensii, mi ricordo, per la rivista italiana di Scienza Politica negli anni 90, è un ottimo volume, anche se però il difetto di questo volume è che ci mette troppa roba dentro, cioè tra gli attori transnazionali non ci sono solo le multinazionali, ma ci sono anche le organizzazioni sui diritti umani, insomma, rischia di mettere troppa carne al fuoco. Poi, come se leggete attentamente questo paragrafo a pagina 220 e 221, vedete che è un pochino troppo sofisticato. Io in realtà ho mirato a semplificare la ricerca di Risse elaborando questa tipologia, in cui sostanzialmente mi sforzo di classificare i vari paesi con riferimento a due variabili nel legame fra i governi e le multinazionali, cioè da un lato la facilità di accesso che le multinazionali hanno per investire all'estero e dall'altro lato l'impatto che i loro investimenti hanno nei vari sistemi economici. Quindi ci può essere un impatto facile e un impatto difficile, no, scusate, un accesso facile e un accesso difficile, vedete sull'asse, diciamo così, la dimensione verticale. La dimensione orizzontale è l'impatto più limitato o più profondo, ok? Quindi partiamo dalla casella, dal box, siamo a pagina 221, partiamo dal box quello a nord-est, diciamo un accesso facile e un impatto più profondo. Quindi in paesi di forte cultura liberale, con un forte liberismo, e con un sistema di regole molto, diciamo, semplificate proprio per favorire gli investimenti esteri, noi abbiamo da un lato la facilità di accesso, quindi in Gran Bretagna e negli Stati Uniti le multinazionali investono molto facilmente, soprattutto dopo le riforme di Reagan e della Thatcher degli anni 80. Poi c'è un impatto più profondo proprio perché, diciamo, la legislazione è semplificata, gli scioperi sono limitati e la Thatcher riuscì a indebolire i sindacati inglesi quando lottò contro lo sciopero dei miratori, che sono un episodio passato alla storia con un conflitto molto duro, molto profondo, tra la Thatcher e i sindacati dei minatori. Ecco, sempre nella casella, diciamo, facciamo quella adesso a sud-est. A sud-est, diciamo, invece abbiamo tutti i paesi asiatici, i paesi confuciani, Giappone, Corea, Taiwan, Cina, e poi l'Europa continentale, quella che si chiama l'Europa neocorporativa, Germania, Austria, Svezia, Olanda, paesi scandinavi, cioè quell'Europa, diciamo, con un buon settore produttivo, un'Europa ricca, e che però dagli anni 70 in poi ha consolidato il neocorporativismo e quindi un apparato legislativo un pochino più robusto, meno semplificato di quello degli Stati Uniti e del Regno Unito, dove insomma le multinazionali devono un pochino, diciamo, fare i conti con una burocrazia governativa un po' più strutturata, e con una legislazione meno semplificata. Ecco, quindi diciamo, di conseguenza l'accesso delle multinazionali agli investimenti in questo paese è un pochino più difficile. Non è che hanno, diciamo, una tavola imbandita pronta diciamo, ad accoglierli. I paesi asiatici, i paesi dell'Europa continentale sono un po' selettivi. Prima di accettare degli investimenti esteri vogliono un po' studiare la situazione. Questo non significa che gli investimenti esteri sono difficili o impossibili, no, senza dubbio no, però insomma non è così facile e semplificato come nei paesi anglosassoni. Ecco, però una volta che questo vaglio selettivo da parte dei governi viene superato, le multinazionali in genere si radicano in questi paesi, ci restano, riescono a coltivare dei legami duraturi nel tempo, proprio perché non ci sono ad esempio dei sindacati conflittuali. Quindi l'Europa neocorporativa ha garantito ai sindacati una partecipazione nei processi decisionali, però in cambio ha ottenuto una moderazione delle frange più radicali del sindacalismo. E lo stesso in Asia, in Asia ancora di più. I sindacati in Giappone, nelle tighe asiatiche, in Cina sono più deboli. Il lavoratore lavora 12 ore al giorno, lavora anche il sabato e la domenica, quindi insomma non ha certo voglia di entrare in sciopero. Ecco, passiamo adesso alle due caselle, diciamo così, occidentali. A nord-ovest c'è l'America Latina. L'America Latina anch'essa ha una tradizione statale non forte, l'esatto contrario dell'Europa neocorporativa e dell'Asia. Gli stati in America Latina sono stati deboli in genere, non tanto perché c'è una forte tradizione liberale, anzi al contrario, quanto perché c'è semplicemente una debole tradizione dello Stato. E quindi diciamo è piuttosto facile entrare nei paesi dell'America Latina. Gli investimenti delle multinazionali sono semplificate, che non ci sono forti ostacoli nel momento dell'ingresso. Ecco, però l'impatto è più limitato. Ecco, perlomeno in paesi, soprattutto come l'Argentina, dove ci sono sempre stati tanti scioperi generali dei sindacati, della CGT, si pensa soprattutto agli anni Ottanta con il presidente Alfonsin, oppure nei paesi dove c'è il populismo, quindi Venezuela, Bolivia, Ecuador, anche l'Argentina odierna, come abbiamo già detto, appunto. E quindi diciamo l'impatto è più limitato, vale a dire si entra facilmente perché lo Stato è debole, però ci si resta anche con più difficoltà. Forse appunto l'unico paese che si è un pochino strutturato in modo simile all'Europa neocorporativa e alle tigri asiatiche è il Cile. E però diciamo i recenti manifestazioni, dopo che insomma il Cile nei 20 anni in cui ha governato la sinistra è stato... E anche nel periodo di Pinochet è stato un periodo stabile, ora con la destra che è tornata al potere e ha limitato alcune garanzie dello Stato sociale consolidate dalla sinistra negli anni 90 e anni 2000, insomma il Cile torna a essere un pochino instabile anche lui. E infine c'è l'Italia, l'Italia e forse in parte anche la Francia, dove abbiamo da un lato una legislazione forse la peggiore di tutte dei paesi occidentali, più complicata, con mille leggi, con mille, diciamo, con una burocrazia inefficiente, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, l'accesso è difficile, eppure l'impatto è limitato perché c'è una forte conflittualità sindacale. E quindi, diciamo, come mai, ecco, se l'Italia ha dopo tutto, perlomeno fino alla crisi del coronavirus, un reddito pro capite piuttosto buono, al centro-nord c'è un'economia che funziona abbastanza bene, in Lombardia funziona bene perché è una delle zone più avanzate di tutta l'Europa, anche il Piemonte, il Veneto, forse il Friuli un po' meno, però l'Emilia-Romagna è molto avanzata, il centro tipo la Toscana vive sul turismo, il sud invece ha i suoi problemi che sappiamo. Però ecco, in proporzione, se è fra i primi 10 paesi al mondo per reddito pro capite, gli investimenti esteri diventa il paese numero 50. Quindi abbiamo pochi investimenti esteri e questo è un grosso difetto del nostro capitalismo, in quanto che non siamo ritenuti, diciamo, un paese così affidabile, la legislazione è troppo farraginosa, la burocrazia funziona male, ci sono mille leggi, spesso in Italia i governi e il Parlamento, proprio per combattere la tendenza italiana a seguire poco le norme, hanno aumentato le norme, quindi hanno peggiorato la situazione. Il meglio è sempre il peggior nemico del bene, come diceva Voltaire. Quindi in qualche modo questa è una situazione abbastanza difficile che l'Italia vive e la crisi del coronavirus non credo che proprio migliorerà la situazione. Ecco, adesso passiamo all'argomento delle 8 strutture di potere della Strange. Ecco, la Strange, come vi dicevo, è la maggiore studiosa delle imprese multinazionali. Lei aveva una provenienza non accademica, quindi lei ha cominciato a scrivere saggi fine anni 70, inizio anni 80, è diventata professoressa all'Istituto Universitario Europeo e durante la sua carriera ha criticato sia i realisti ortodossi come Walz perché davano troppo peso allo Stato, e sia i liberali come Cohen. Io ricordo una volta partecipai a una conferenza in cui la Strange maltrattò il povero Cohen, che è una persona elegantissima, sofisticata e fin troppo, diciamo, di buone maniere. La Strange invece era un inglese un po' rozzotta nei modi, un po' grezzotta. Forse per quello si è trovata bene a Firenze, dove abbiamo dei modi un po' rudi di interagire. E in ogni caso, ecco, la Strange non ha mai elaborato delle definizioni sofisticate, delle teorie articolate. Ad esempio, nell'88 scrisse questo volume, States and Markets, in cui classificava le strutture in otto strutture principali. Le primarie e le secondarie. E uno dice: quali sono le primarie e quali sono le secondarie? Non importa, le primarie sono quelle che contano di più, le secondarie sono quelle che contano di meno. Non c'è nessuno sforzo di. Non è certo cresciuto alla scuola di Sartori, quindi insomma, diciamo, le sue classificazioni sono abbastanza grossolane. Questo assomiglia un pochino a autori come Huntington, che sono geniali, intelligenti, ma poco rigorosi. Quindi ecco, qui avete elencato queste otto strutture che e per ciascuna struttura vi dirò quali sono quelle in cui prevalgono i governi e quelle in cui prevalgono i multinazionali. Allora, cominciamo dalla prima struttura, pagina 221, la struttura della produzione, dove ovviamente prevalgono le multinazionali, soprattutto dagli anni 80 in poi. Si deve decidere dove investire, e sono i multinazionali a decidere, ormai i governi non riescono più a limitare le multinazionali. Questo soprattutto dagli anni 80 in poi. Prima degli anni 80 c'era un po' intervento pubblico nell'economia, ma è sempre andato più diminuendo. Tranne forse nelle aziende dell'energia, ma quella l'energia è una struttura secondaria, non primaria. Qui parliamo di industria, agricoltura. Poi invece la seconda struttura è quella del credito. Quella del credito, anche qui, le banche sono sempre più private, sono sempre più legate ai grandi gruppi, mentre invece le banche statali sono sempre di meno, con alcune eccezioni come la Francia, l'Italia, il caso Monte dei Paschi che conoscete bene. E in genere, ecco, chi decide prima dove investire? Decidono prima le imprese della struttura produttiva o le imprese della struttura finanziaria? E la Strange chiarisce abbastanza bene, decide prima la struttura produttiva. Quindi le banche fanno dei prestiti nei paesi in cui investono le imprese della struttura produttiva. Poi c'è la struttura della conoscenza, dove ovviamente prevale forse qui più lo Stato, con il sistema di istruzione che è prevalentemente pubblico, però c'è stato una netta crescita anche qui degli investimenti privati, quelli delle imprese dagli anni 80 in poi, con gli investimenti al settore dell'innovazione, ricerca e tecnologia. Infine, la struttura della sicurezza è quella che offre protezione ai cittadini. Qui si parte dal presupposto del monopolio diciamo, dell'uso della violenza da parte dello Stato, che però è indebolito da chi? Da due attori fondamentalmente, dalle mafie e dai gruppi terroristici transnazionali. Poi le strutture secondarie si classificano, anche queste sono quattro. Quindi ecco, per le primarie produzione e credito prevalgono le imprese, conoscenza e sicurezza prevalgono i governi. Per le secondarie è, diciamo, commercio ed energia prevalgono le imprese, benessere e trasporto prevalgono i governi. Il commercio ovviamente lo fanno le aziende, lo Stato può regolamentare le tariffe, i sussidi, sono anche importanti le banche per finanziare sia le importazioni che le esportazioni, però in qualche modo, diciamo, il commercio si è liberalizzato, secondo la Strange, anche su pressione delle multinazionali, perché ogni azienda deve commerciare o con le proprie filiali all'estero o con le aziende con cui ha diciamo, siglato delle joint ventures. Nell'energia, ecco, tutto sommato nell'energia, petrolio, gas, materie prime, diciamo, qui la Strange crede ancora che le multinazionali siano più forti dei governi, nonostante l'aumento dei prezzi del petrolio deciso dai paesi OPEC, perché secondo la Strange le multinazionali controllano la tecnologia. Secondo me questo è opinabile, diciamo c'è un braccio di ferro, però sì, forse diciamo, le imprese sono leggermente prevalenti, ma i governi non sono così deboli. Quindi in qualche modo dipende un pochino dai periodi storici, in certi periodi i prezzi sono più alti, in altri i prezzi sono più bassi, però insomma. Il benessere invece è controllato principalmente dai governi. La struttura del benessere a livello internazionale che cos'è? La cooperazione allo sviluppo. La stringe una visione piuttosto negativa della cooperazione allo sviluppo, ritiene che sia uno strumento per favorire il clientelismo e la corruzione, soprattutto. Diciamo, lei dice guardate l'Africa subsahariana e guardate l'America Latina. Questi due continenti hanno contato molto sui conti dello sviluppo e il gap nord-sud è stato alto perché i canali pubblici portano al clientelismo e alla corruzione, come ad esempio la cooperazione francese. Invece in Asia, dove ci sono stati più investimenti delle imprese, ci sono stati prima il Giappone, poi le tigri asiatiche, poi la Cina. Quanti investimenti vanno dal Giappone a Taiwan e Corea, poi da Taiwan alla Cina, oggi dalla Cina e da altri paesi in via di sviluppo come la Malesia, l'Indonesia, la Thailandia. Quindi insomma, laddove ci sono più le imprese, il reddito pro capite cresce e le disuguaglianze nord-sud diminuiscono. Laddove ci sono più aiuti internazionali, diciamo, le differenze di reddito si accentuano e i paesi restano poveri, come in America Latina e in Africa. Ecco, infine nei trasporti anche qui prevalgono i governi, soprattutto nel trasporto navale, con gli alti costi assicurativi delle compagnie come Lloyd's di Londra, però c'è da dire che nel trasporto aereo ci sono state molte privatizzazioni, non solo negli anni 80 e 90, ma anche diciamo con l'emergere delle compagnie low cost. Ora, dopo la crisi del 2008, insomma, con la crisi del coronavirus, può darsi che lo Stato recuperi un pochino di terreno. Però anche nelle strutture secondarie, quindi commercio e energie, prevalgono le imprese, benessere e trasporto prevalgono i governi. Secondo me, comunque, commercio prevalgono le imprese, benessere prevalgono i governi, su energia e trasporto, insomma, è più un pareggio, insomma, se la gioca. Ora, l'ultima parte che resta da fare è quella di pagina 218 e 19 sul rapporto fra governi e imprese multinazionali. Ecco, adesso diciamo questa parte della lezione, soprattutto sul rapporto fra governi e imprese multinazionali, che per Trieste è la terza ora, diciamo, la terza parte della 31ª ora, invece per Gorizia questa sarà una lezione dell'ora 54. Ecco, come dicevamo all'inizio, diciamo, in questa sezione, in qualche modo noi dobbiamo chiederci, il rapporto fra potere e istituzioni nell'arena economica. Abbiamo visto che nelle lezioni delle prime settimane abbiamo dato la definizione del concetto di regime internazionale e siamo arrivati alla conclusione che ci sono due settori dell'economia internazionale in cui non ci sono regimi. Questi due settori sono il settore del petrolio da un lato e il settore delle multinazionali dall'altro. Nel settore del petrolio non si è mai consolidato un regime fra produttori e consumatori, c'è una coalizione che è l'OPEC, che in qualche modo decide, le quantità e i prezzi dell'esportazione, però non c'è mai stato mai un'organizzazione mondiale del petrolio. Quindi in qualche modo diciamo questa configurazione implica che contano soprattutto i rapporti di potere. Il riferimento all'OPEC è a fine di pagina 173. Dal 2001 sono iniziate anche le riunioni di un'altra coalizione economica di tipo transregionale che è il GECF, il Gas Exporting Countries Forum, cioè una sorta di OPEC del gas, in cui appunto ci sono il 70% dei produttori di gas, però ancora non prende decisioni rilevanti né in materia di quote di produzione né in materia di prezzi del gas, cosa che invece fa l'OPEC. Anche nell'OPEC non ci sono tutti i produttori di petrolio a livello mondiale, c'è circa l'80% dei produttori. Nei siti internet andate e vedete quali sono i membri, quali sono i paesi che ci sono, quelli che mancano, eccetera, eccetera. Ecco, e anche in materia di investimenti delle imprese multinazionali non c'è mai stata un'organizzazione mondiale degli investimenti, una sorta di OMI, Organizzazione Mondiale degli Investimenti. È stato discusso nell'Uruguayrando la costituzione del MAI, Multilateral Agreement on Investment, ma non si è mai costituita un'organizzazione di tipo globale. Ecco, io a questo punto farò un riferimento alle principali teorie politologiche sul rapporto fra governi e imprese multinazionali a pagina 218 e 219. E qui citerò soprattutto due politologi realisti, da un lato Robert Gilpin e dall'altro Susan Strange. Allora, questi sono stati i due maggiori politologi di political economy della corrente realista e si sono interrogati sul rapporto che c'è tra governo e imprese multinazionali. Il primo studio che intendo citare è quello di Gilpin del 71, in cui Gilpin si interroga su quale dei due attori, se i governi o le imprese multinazionali, abbia più potere. Le conclusioni di Gilpin vanno ovviamente nella direzione dei governi. Secondo Gilpin, i governi hanno più potere. E già nel 71 le multinazionali stavano aumentando gli investimenti, stavano diventando sempre più pervasive, quindi è chiaro che dal punto di vista empirico si doveva osservare una loro, diciamo, importanza nella politica economica mondiale. Però ecco, secondo Gilpin i governi contavano di più perché in quel periodo, negli anni 70, diciamo, le multinazionali che avevano più potere a livello mondiale erano soprattutto le multinazionali americane e in secondo luogo c'erano le multinazionali britanniche e, diciamo così, la medaglia di bronzo era data alle multinazionali olandesi. Quindi, secondo Gilpin, c'era un legame abbastanza diretto, un legame causale abbastanza importante fra l'esistenza di un egemone nell'arena economica delle relazioni internazionali e diciamo, le multinazionali. Quindi la forza delle multinazionali dipendeva dall'egemone. L'egemone che è stato gli Stati Uniti dagli anni 30 agli anni 70, poi l'egemonia sarebbe tramontata dopo la guerra del Vietnam, il gap tra Stati Uniti, Europa e Giappone si sarebbe ridotto, quindi si sarebbe passato a uno scenario di tripolarismo regionale, però lui scrive nel 71, quindi nel 71 siamo proprio, diciamo, ancora in una fase egemonica degli Stati Uniti, anche se stava finendo proprio in quegli anni. E poi l'egemone precedente era stata la Gran Bretagna, che ha avuto un'egemonia dalla metà del Settecento agli inizi del Novecento, e l'egemone ancora precedente era stata l'Olanda nel Seicento. Quindi proprio l'esistenza di un egemone aveva favorito la diffusione dei grandi gruppi imprenditoriali, le compagnie delle Indie orientali fin dal tempo dell'egemonia dei Paesi Bassi, e le grandi compagnie inglesi. Che trafficavano con tutto il mondo, con i paesi del Medio Oriente, con i paesi asiatici, e poi le grandi multinazionali americane. Ecco, poi però, diciamo, negli anni 80, la Susan Strange nell'88 scrive un famoso volume che si chiama States and Markets, e questo volume, la sua diagnosi sul rapporto fra governi e imprese cambia. E soprattutto, diciamo, alla luce di quelle che furono le politiche di liberalizzazione economica e di privatizzazioni fatte dai due governi, quello americano di Reagan e quello britannico della Thatcher, fece arrivare alla Strange la conclusione che in realtà, diciamo, queste politiche di privatizzazione avevano fatto aumentare molto i flussi verso gli Stati Uniti e verso la Gran Bretagna. Quindi, multinazionali tedesche, multinazionali francesi, multinazionali giapponesi, coreane, multinazionali, diciamo, dei paesi, più industrializzati di quegli anni avevano investito in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Pensate al grande aumento degli investimenti giapponesi nel settore delle auto degli anni 80, pensate a un grande aumento degli investimenti tedeschi, olandesi, francesi in Gran Bretagna con la liberalizzazione della Thatcher, che portò quasi allo smantellamento di tante industrie britanniche nate nell'Ottocento. E quindi in qualche modo, secondo la Strange, appunto, la diagnosi fatta da Gilpin nel 71 ormai non era più valida perché le multinazionali erano più differenziate, non c'erano solo le multinazionali americane o britanniche, c'erano tante multinazionali che crescevano come funghi un po' in tutto il mondo. Multinazionali giapponesi, tedesche, sempre quelle olandesi che c'erano anche prima, francesi, coreane, italiane. Ovviamente per multinazionali ci possono essere non si intende solo aziende private, ovviamente anche aziende pubbliche. Pensate che sia il ruolo dell'ENI in Italia con gli investimenti nel settore dell'energia. Ecco, e poi la Strange accentuò ancora questa sua diagnosi nel 96. Nel 96 scrisse un secondo volume importante che si chiama The Retreat of the State, in cui segnala che dopo l'89 c'è stato un ulteriore passo in avanti delle multinazionali, quindi nella politica economica mondiale, con la fine della guerra fredda, l'aumento dei flussi degli investimenti delle multinazionali stava producendo dei cambiamenti incredibili e quindi c'era il ritiro dello Stato, il trionfo della globalizzazione e diciamo il fatto che le multinazionali avessero mano libera nelle scelte di investimento. In quanto che la guerra fredda aveva forse rappresentato un po' una fase intermedia, in cui sì, certo, grazie alla privatizzazione di Reagan e Thatcher le multinazionali avevano potuto investire in misura superiore, e grazie anche alla crescita delle tigri asiatiche, eccetera, eccetera. Però dopo l'89 le privatizzazioni in America Latina, in Est Europa, il fatto che appunto la Cina pure si stava aprendo ai mercati, quindi i flussi di globalizzazione erano diventati, diciamo, enormi. Ecco, quindi in qualche modo il fatto che i paesi comunisti veri e propri fossero di fatto diventati solo Cuba e Corea del Nord faceva sì che le multinazionali avevano una scelta quasi totale, una libertà quasi totale. Ecco, la Strange parla di una diplomazia triangolare, firm, state, firm, in cui lo Stato in realtà è in minoranza perché viene tirato per la giacchetta. Diciamo da un lato dalle multinazionali straniere e dall'altro lato dalle multinazionali locali, e quindi lo Stato si trova sottoposto a un doppio stress, deve sforzarsi di far sì che le multinazionali straniere investano nel proprio paese e deve anche sforzarsi che le multinazionali locali continuino a investirsi. Ecco, quindi l'Italia deve sforzarsi che tante multinazionali investano in Italia, straniere, e deve far sì che le multinazionali italiane non vadano a decentrare la produzione altrove, perché sennò c'è una perdita in termini di ricchezza, di occupazione. E la Strange arriva a una conclusione piuttosto cinica, vuol dire secondo lei lo Stato è minoritario in questa diplomazia triangolare, quindi rischia di perdere la partita, è troppo debole. Le multinazionali ormai, ecco, viene detto qui all'inizio di pagina 119, non sono più un power behind the throne, ma sono i central organizers delle relazioni globali. L'unica, ecco, i governi, se uno dovesse fare un bilancio appunto nel nuovo millennio, dal 2000 in poi, si potrebbe dire che forse l'unica capacità dei governi di mettere qualche paletto è nei confronti dei cosiddetti stati paria. Quindi, chiaro che in Corea del Nord non investe nessuno perché è un paese povero, però per dire paesi come la Libia, l'Iraq, l'Iran erano paesi appetibili dal punto di vista economico perché esportavano petrolio, però erano gestiti e sono gestiti da regimi autoritari e quindi certi governi, Stati Uniti e Regno Unito, possono dire non investirà alle multinazionali perché noi non vogliamo avere rapporti con Gheddafi, con Hussein o col regime di Khomeini o degli Ayatollah. Ora è restato solo l'Iran, Gheddafi e Saddam Hussein non ci sono più, quindi gli stati paria si sono ridotti. In passato, comunque, ecco, non a caso, le imprese pubbliche italiane, francesi, russe spesso investivano in questi paesi paria, dove invece le multinazionali americane o britanniche erano più restie ad intervenire per, diciamo, certe indicazioni date dai propri governi. Ecco, ovviamente, diciamo, questa diagnosi va un po' aggiornata, insomma, alla crisi del 2008. Ecco, la crisi del 2008, crisi finanziaria, diciamo, i governi hanno recuperato un certo potere nazionale, un eccesso di laissez-faire, ha fatto sì che molte imprese multinazionali, ad esempio il settore finanziario, siano fallite, quindi diciamo questo retreat of the state si è un pochino diciamo, arrestato, o perlomeno è stato mitigato, e staremo a vedere insomma quale sarà l'effetto del coronavirus. La crisi sanitaria legata al coronavirus potrebbe portare a un aumento dei singoli governi, del potere dei singoli governi nazionali. Quindi in qualche modo, diciamo, ecco, noi possiamo vedere che appunto questa spinta per la globalizzazione ha avuto come primo passo, diciamo, le politiche degli anni 80 di Reagan e la Thatcher, è stata accentuata nell'89 e poi ha avuto un po' la battuta d'arresto nel 2008, e ora staremo a vedere cosa succede dal 2020 in poi, quanto durerà questa crisi, se sarà una crisi prolungata. È possibile che appunto i governi nazionali abbiano, diciamo, l'opportunità, in seguito a questa crisi, di recuperare delle sfere di sovranità, ridimensionare il potere delle multinazionali, aumentare la spesa pubblica, diciamo, convogliare appunto la spesa pubblica verso il welfare state, verso investimenti nel settore sanitario, e quindi diciamo, ridurre il potere di queste imprese multinazionali. Però ancora è troppo presto per saperlo, quindi staremo a vedere. Bene, chiudiamo anche questa sezione sulle multinazionali, e quindi a questo punto l'ora è finita. Grazie.